diciamo ancora qualcosa del nostro amico Coelet. E questo libro che ho seguito poi per le traduzioni, che se volete appunto si legge bene, e ha dei passaggi un po' più tecnici sui termini ebraici, sui tempi usati, per cui chi un minimo non conosce tanto l'ebraico magari fa un po' fatica per quelle parti, su altre parti invece il testo esegetico si legge bene. Però non è un testo su tutto il Coelet, no? Infatti dice studi sul Coelet, non c'è scritto commento al libro del Coelet, quindi ci sono delle parti di cui io poi ho seguito e poi leggerò, riprenderemo anche l'ultimo pezzo che lui commenta di più con la sua traduzione. Però pensate, come editrice EDB. E tra l'altro vi consiglio anche sempre di questa collana, per chi fosse interessato ad approfondire eccetera, c'è anche una serie di testi, di articoli di Pietro Bovati, che è un gesuita biblista, un professore del suo emerito del Biblico di Roma, che almeno a me è uno degli autori che più mi aiuta, mi stimola, sono degli studi sul profetismo, sulla figura del profeta nella Bibbia, Geremia, Isaia, eccetera. Pietro Bovati. E anche Pietro Bovati, vi segnalo un altro piccolo libretto, questo credo che sia Città Nuova, con il Deuteronomio, esaurito, non si trova, inutile lo scrivere, è esaurito. Quindi, che l'hanno cercato e non l'hanno trovato, com'è? L'amato nel cantico di Cantico. Allora, quindi questo come quanto riguarda testi. Pietro Bovati, sì. Allora, leggiamo qualcosa, ieri avevamo letto quella parte della pratica religiosa, fine del capitolo 4, leggiamo il capitolo 4 perché poi e poi vediamo, leggeremo anche qualcosa ancora del 5. Allora seguiremo la versione della CEI, poi eventualmente su qualche parola tornai poi a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi e non c'è chi li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. Allora ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita. Ma più felice degli uni e degli altri chi ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. Ho osservato anche che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. E tornai a considerare quest'altra vanità, quest'altro soffio sotto il sole. Il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello. Eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo dei beni? Anche questo è soffio e un'occupazione faticosa. E gli suona amarezza, naturalmente, in queste parole, e già all'inizio, no? Tornai a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole, le lacrime degli oppressi e non c'è chi consoli. dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. E non c'è speranza in queste parole, no? E la Bibbia conosce anche questo, cioè nel senso che a volte noi andiamo troppo velocemente pensandolo, no? Al giorno della resurrezione, passando un po' troppo velocemente il giorno della passione e della croce, no? Che ancora ci sono. Ricordate quella frase della, no, Rachele piange i suoi figli, non vuole essere consolata perché non sono più. Allora c'è tutta un'amarezza, le lacrime, è molto forte anche questa immagine, no? Vedete, non c'è tanto no, il dolore, la sofferenza come realtà generali, personali, no? Il dolore è il volto di chi piange, è il volto di chi è oppresso e non ha un consolatore. Non ha un consolatore. Poi torna a dire di nuovo, no? Da parte degli oppressori sta la violenza, ma non c'è un consolatore. Tanto che no, la cosa che nasce nel cuore a Coelet, che tante volte può nascere nel cuore anche nostro, è quello di dire meglio chi non è mai nato. Prima ancora felici morti, no? Che non soffrono più, che non lottano più, che non sono. E questa storia, no, questa nostra storia segnata dalla violenza, dalla morte, da Caino che continua a portare in campagna il fratello per ammazzarlo, come nel racconto di Genesi 3. E quindi rispetto a questo il dire meglio la morte. E meglio ancora chi non è mai nato, chi non ancora esiste e non ha visto tutto quello che chi si fa sotto il sole. C'è anche questo sguardo. E questo testo non viene proclamato nella liturgia, però se come diversi sperano, cioè, sapete che la speranza fondata, ragionevole, è quella che nella liturgia passi tutta la Bibbia, passi tutta la Bibbia, perché tutta la Bibbia è parola di Dio. Forse magari noi non lo vedremo questa vita, forse le generazioni che ci seguiranno, però se ne parla, ci sono fra l'altro persone e comunità autorevoli che la comunità di Bose, che ha preparato anche degli schemi per poter leggere in 3 anni tutta la scrittura, la sentivo anche il custode di Terra Santa, la comunità di Valeripa monastica che sta in Romagna,
sì.
E comunque sentivo che anche il custode che abbiamo incontrato con alcuni gruppi e che con qualche gruppo non abbiamo incontrato perché quest'anno ci ha bidonato, e ricordate che ci parlava che loro avevano anche loro preparato uno schema per poter leggere tutta. Allora sto dicendo questo perché anche questa è parola di Dio, no? E allora coglierla come parola di Dio significa poter cogliere che Dio è presente anche in queste situazioni no, dell'uomo, no? Nell'abisso dello scoramento, della tristezza, no? Ci sono persone un po' più anziane che sono state abituate che quando nell'abisso della, no, dicono, si arrabbiano con Dio, poi si vanno a confessare per dire Signore scusami, per dire, come se ti offendo, se in quel momento in cui dal cuore non sono riuscito a frenare quello che mi viene dentro, no? Allora ti ho offeso, perché non dovevo mai dubitare, no? Non dovevo mai dubitare che poi Signore, tu alla fine hai l'ultima parola, anche se davanti a me vedo i morti no, è frutto delle violenze, delle ingiustizie, no, che allora no. E invece la scrittura, se ci pone il Coelet all'interno della scrittura sacra, no, dell'uomo con Dio, significa che Dio è con noi anche in questo momento, no? Che Dio si fa vicino. Una volta, quando ero novizio, ero a Palermo, fra l'altro, e allora c'era un gesuita che lavorava nei quartieri popolari, e allora l'avevano chiamato, a fare una preghiera su uno che era morto, che era giovane, era morto di tumore, allora c'era questa casa e quindi era stato accolto dalla madre, che gli aveva detto di tutto contro, no? Perché stava arrabbiata e voleva dire tutto contro Dio, per cui arrivando il prete gli è saltato addosso, eccetera. E allora lui è stato zitto, cioè si è messo lì vicino al morto, pregava, e poi quando è tornato ci raccontava e diceva: io pregavo con le preghiere e la madre pregava con le sue parolacce, no? E pregava con le sue parolacce. Cioè, quindi allora cogliere questo anche come esperienza umana che c'è, che viviamo, perché alla fine appunto Coelet ce lo dice, ce lo ricorda, non è che poi non è come nei film western che almeno quando io ero bambino vedevo di più, che alla fine c'era sempre gli indiani stavano per prendere il forte, ormai erano entrati, però alla fine si cominciava a sentire ta 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 ta, e quindi arrivavano i nostri, no? E no, non sempre arrivano i nostri, no? E allora questo grido, questa consolazione amara, di poterla però fare, lo stiamo leggendo, non da ateo, no? Non da senza Dio, ma con Dio. Un Dio che a volte appunto sta sopra il sole e sembra lontano, no? E appunto una volta lì a Gerusalemme, quando andiamo lì al muro, appunto mi aveva colpito un anziano che pregava col suo tallit, con il suo manto della preghiera, ci aveva la mano sul muro e con l'altra mano era così, e gliene stava dicendo quattro al suo Dio. E in questo senso, cioè, l'esperienza ebraica ci dice qualcosa che noi abbiamo di meno, no? Cioè, nel senso che per loro il Dio è il Dio dei nostri padri, no? Che ci ha tirato fuori dall'Egitto, quindi è il nostro Dio, che è entrato in alleanza con noi, per cui, come dire, questo è di base, e su questa base io posso dirvi tutto. Su questa base posso chiamarla giudizio, su questa base posso venire a contesa con lui, no? Su questa base. Noi, mancandoci un po' questo retroterra, no? Cioè, c'è l'idea che se tu cominci ad arrabbiarti, subito poi allora la cosa finisce, no? Cioè, subito poi, come dire, la nostra fede, che a volte è un po' tenuta su con gli stuzzicadenti, va subito giù, e quindi allora non c'è, no? E allora dove andiamo? No, cioè. E poi questo: osservato che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Credo che qui non si riferisca, non sia una teoria generale sulle fatiche, sui successi che si possono ottenere, no? Ma su quelle fatiche, su quei successi che tante volte sono, come dire, sono giocati, sono frutto, sono di macchinazioni, di invidie, di mettere i piedi gli uni sugli altri, no? Cioè di quella competizione che elimina l'altro, che tende a sopprimerlo, no? E l'invidia. Nella scrittura, nell'Antico Testamento, l'invidia, e dice qualcosa della nostra esperienza umana, ha un posto molto forte, perché pensate che nel libro della Sapienza, tanto rimaniamo sempre in contesto sapienziale, al capitolo 2, al versetto 23, si dice che sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. È la dinamica dell'invidia. L'invidia è omicida alla fine, perché l'invidia, dato che non c'è una soluzione all'invidia, come dire, l'invidia è star male per un bene che l'altro ha e che tu in nessun modo puoi avere. Quindi non potendo avere in nessun modo quel bene che l'altro ha, alla fine cosa devi fare? Devi eliminare l'altro per non star male. E per cui allora l'invidia è omicida, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio. Facendo un discorso assurdo, parliamo per assurdo, cioè se rubi e ti va bene guadagni qualcosa, ma l'invidia no, stai male e basta. Allora questa, anche qui, queste fatiche, questi successi ottenuti per invidia dell'uno verso l'altro, l'uno contro l'altro, che allontanano l'uno dall'altro. L'invidia, poi vi ricordate, è un po' la molla che sta sotto il racconto di Genesi 3, che molti di voi ormai sanno a memoria, e poi e anche Genesi 4, Genesi 3 riguardo al serpente, no? La dinamica del serpente verso l'uomo, e anche Genesi 4 che in Abele, che è giocato attorno al fatto di Caino, il cui dono non viene accolto da Dio, mentre il dono di Abele sì, e questo ingenera una dinamica di invidia nel cuore di Caino che lo porta a uccidere il fratello. E anche questo è il soffio, quindi dobbiamo sempre correggere questa vanità. Soffio e un correre dietro al vento. Un'inconsistenza. E poi c'è un proverbio, che notate c'è la nota, c'è il richiamo a Proverbi 6, 9 e 11. E su questo stolto che incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Vediamo un attimo Proverbi 6, 9, 11 che dice: fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po' dormi, un po' sonnecchi, un po' incroci le braccia per riposare. E intanto arriva a te la povertà come un vagabondo e l'indigenza come se tu fossi un accattone. Questo è chiaro. Quindi è darsi da fare, no? Con il lavoro delle proprie mani. E notate, vi ricordate quella bussola che vedevamo, no? Da una parte e tutto viene da Dio, in qualche modo tutto è stabilito da Lui, dall'altra parte no, il darsi da fare, le mani dell'uomo, l'agire dell'uomo. Versetto 7. E tornai a considerare quest'altro soffio sotto il sole. Il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio, né fratello, eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo di beni? Anche questo è soffio e occupazione gravosa. Anche questa è una considerazione, anche questa molto umana, no? Cioè di chi si affatica, lavora, accumula ed è nella solitudine, solitudine qui intesa veramente in quella chiusura, in una vita centrata su se stesso, no? E attenzione, questo non avere né figlio né fratello, come sappiamo, può essere anche letto non soltanto in termini proprio, no, di chi per la vita non ha avuto, ma magari anche di chi ce l'ha e di come se non ce l'avesse. E noi sappiamo di tante situazioni umane, di tante famiglie dove addirittura, cioè poi molte volte il motivo dei soldi, dell'arricchirsi, dell'essere, no, che allontana gli uni dagli altri, no? Che distrugge fraternità, distrugge relazioni, per cui uno ce l'ha, magari ce l'ha i figli, ce l'ha i fratelli, ma non ce li ha, perché l'arricchirsi, qui è un tema che poi tornerà molte volte in Coelet, no? La brama di arricchirsi, la brama di accumulare, e anche Maria quando nel Cantico dei Cantici dice ha rimandato a mani vuote i ricchi, quel termine ricco va inteso proprio nel senso di colui che vive per accumulare ricchezza, cioè non è in termine ricco perché uno dice ricco da che quantità di euro, no? 30.000, no? 100.000, cioè da dove uno mette su, no, la targhetta ricco, no? Ma non è questo, cioè la dinamica è da chi vive per accumulare, che poi ne accumuli 20.000, no? Ma o ne accumuli 2 milioni, cioè non è il perdere la vita non sta nel fatto di dire quanto hai accumulato senza gli altri, no? Cioè ci sarà San Pietro e con la macchinetta dirà la tabella, no? E ti dice tu hai raccolto questo di là, tu meno di là. No, è il cuore che vivendo per accumulare si allontana dagli altri, per accumulare, no, per se stessi si allontana dagli altri. E allora anche questo, no, per chi mi affatico e mi privo di beni, anche questa penso sia una domanda molto sapienziale, no? Anche per ciascuno di noi, per chi mi affatico? Le nostre fatiche, le nostre per chi mi affatico? Dove anche il termine figlio fratello è qualcosa di fondamentale in questo passaggio, no? Figlio fratello. Il problema è lì, è non avere figli e fratelli. Attenzione, non avere figli e fratelli, anche riprendendo quello che l'immagine che dicevamo prima, è qualcosa che ha a che fare non direttamente nel poi generarli nella carne, ma è ad avere figli e fratelli. E io la settimana prossima, infatti è un po' una preoccupazione che ho, e mi hanno invitato per una serie di... Io farò un incontro insieme a una della regione Puglia, nell'ambito del provveditorato, cioè nell'ambito dell'insegnamento, perché il tema è vale ancora la pena di investire nell'istruzione? Allora, cioè, il riferimento è un riferimento a un testo sapienziale. Io ti dico. Ecco, il titolo è punto, però è interessante, cioè, perché cioè, il titolo ci dice è provocatorio, no? Però il discorso è anche, cioè, è provocatorio nel senso che mi sembra che dica anche la crisi di, cioè se l'istruire significa passare qualcosa da te a un altro, no? Perché la vita va davanti. No, probabilmente c'è in questo momento di crisi, di fatica, di stanchezza, di decadenza, una voglia di non passare, o meglio, non aver voglia di passare, cioè il fatto di essere in pertanto tempo, no, cioè in qualche modo centrati su se stessi, per cui tu no? Per tanti, cioè non soltanto dal punto di vista morale, dire peccato perché l'egoismo, no, ma come un'area, un ambiente, no? Per cui no, non si genera più, non è neanche il fatto, è anche il fatto di non generare figli, e anche lì le difficoltà economiche, cioè, però è come una stanchezza dello spirito, di non passare più vita. Allora, credo che in questi versetti poi è importante proprio questo figlio-fratello, no? Figlia-sorella, perché appunto per chi mi affatico e mi privo di beni, perché vedete, e poi c'è questa frase immediatamente dopo, versetto 9, meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compensa per la loro fatica, infatti se cadono l'uno rialza l'altro, guai invece a chi è solo, se cade non ha nessuno che lo rialzi, inoltre se si dorme in due si sta caldi, ma uno solo come fa a riscaldarsi, qui gli sposi dovrebbero dirci, se questo è vero, se uno è aggredito, in due possono resistere, una corda a tre capi non si rompe tanto presto. È bello questo, no? Meglio essere in due. Dove la scrittura conosce la, è sempre io con l'altro, io, anche Coelet, no? Dice io tante volte, io, quindi è il suo cammino, lui c'è, no? Però con l'altro, c'è un, ecco, quel librettino, mai senza l'altro, no? Cioè come se appunto il cammino della vita sia un cammino di un io con, e mai senza l'altro, no? Meglio un giovane povero ma accorto, che un re vecchio e stolto, che non sa più accettare consigli. Anche questo è un proverbio, e quindi un giovane, qui giovane inteso, vediamo un attimo come è la traduzione ebraica. Stavo dicendo che non lo trovavo, era un altro libro. Ecco, meglio un ragazzo. Meschino viene tradotto qui, ma saggio. Meschino nel senso appunto un ragazzo, uno che deve imparare, che sta crescendo, sapiente proprio nel fatto che è aperto all'imparare, che un re anziano è stolto, cioè l'anziano come sapiente, no? Uno che pensa di essere arrivato, perché non sa più accettare consigli. Ricordate anche all'inizio avevamo letto il primo capitolo dei Proverbi, dicevamo che la sapienza, che il sapiente, dando istruzione, insegnamento al giovane, dice il saggio facendo questo, continua ad ascoltare, così accrescerà il sapere. E l'ha veduto, quindi colui che ha già, acquisterà ancora destrezza, eccetera. Quindi qualcosa come, no, l'anziano che già ha accumulato un sapere è stolto, no, nella misura in cui poi si chiude a rimanere aperto, ancora ad accogliere, no, sapienza, ancora a cercare, in cui si ferma e non accetta più consigli. Il giovane infatti può uscire di prigione ed essere fatto re, e anche se mentre quello regnava era nato povero, quindi come qualcuno che poi può uscire, può cambiare dalla prigione, può diventare re, cioè da una condizione di estrema necessità può diventare qualcuno che sta bene, addirittura tre. E ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel giovane che era subentrato al re. Era una folla immensa quella che gli stava davanti, ma coloro che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui. Anche questo è il soffio, è un correre dietro al vento. Questo affannarsi, questo, e allo stesso tempo, vedete, da una parte c'è una differenza, no? C'è un che Coelet dice tra colui che lavora, che si affatica, e colui che invece sta con le braccia, no? E allo stesso tempo poi questa riflessione su un'inconsistenza della vita, su qualcosa che poi dopo alla fine non si riesce a concludere, a dare un giudizio definitivo. Su questi versetti c'è qualche pensiero da aggiungere, qualche... Siete addormentati, la parola non dice niente.
Nel 4:12 si dice una cosa a metà, si è avviato e dati.
Ma probabilmente...
Le due non ci sono due dati,
cos'è? Quindi c'è il filo triplicato, probabilmente io credo che sia semplicemente lui, una cosa molto concreta, il filo di tre intrecciati sia più forte, no, di un filo solo, non si so dire questa cosa perché di tre, non, probabilmente, qui dice, vabbè, la nota della Bibbia di Gerusalemme dice che l'immagine di una corda a tre capi si ritrova nella stessa forma in un testo sumerico del ciclo di Gilgamesh, con lo stesso scopo di illustrare il vantaggio di essere in due piuttosto che isolati. Quindi probabilmente da questo testo lui ha preso questa immagine della corda a tre capi.
No,
la treccia ha a che fare con tre?
La treccia
si fa con tre, non con due. Io non ho mai avuto questi problemi.
Fortunatamente anche di contraddizioni, cioè un ragionamento che si sviluppa, e quindi qui rispetto magari ad alcune cose che come avete detto, cioè che non c'è comunque guadagno, non c'è avanzo, non c'è speranza, non si rimane niente, no? Per la esistenza umana, alla fine che già si fa così, no? Cioè, in questo pessimismo veramente profondissimo con cui è indicato il capitolo 4,
sì, sì.
No, è anche importante perché comunque nella vita tutte queste esperienze le fai nelle fasi di scoramento, di depressione, di visioni negative, se la parola ci ha annunciato soltanto cose positive e tu non vivresti, cioè non avresti una luce tu hai vissuto, magari hai ancora, che potranno riflettere nella, nel tuo procedere, mi sembra molto importante, perché nessuno di noi ha sempre, poi qualcuno, cioè quando ci consola, anche noi quando consoliamo, eri quasi obbligato a trovare parole positive, adesso sei finito, basta, stai vicino alla persona che sta subito. Ricordate che tanto nessuno ti tira fuori finché piano piano nel tuo cammino non riesci a... E quindi anche questo diceva anche la Chiara, il fatto di essere in due, cioè che ci sia qualcuno che accompagna è molto importante. Chiudersi nella propria solitudine, anche perché già si dice quando stai male, quando ti chiudi rischi di perderti, invece se hai qualcuno vicino, piano piano forse l'amico, il compagno, qualcuno che ti sostiene ti può tirare fuori. E comunque il libro è complesso, però rappresenta le contraddizioni della nostra vita. Chi è che dice sempre contraddizioni in un senso? Non so. Io mi riferisco sempre un po' di più a Giobbe quando ho momenti un po' così, perché magari il libro che conosci di più, che è anche più immaginifico in un certo senso, però anche Giobbe è in questa linea.
Non c'è un accordo con Sforzano, a me adesso finisce una veloce lettura che dopo il colore del primo capitolo mi è sembrato né che sia pessimista né che sia ottimista, ma che parla veramente della realtà dell'uomo che ha il coraggio di camminare all'interno della vita, anche in un percorso interiore, perché molto di quello che ci ho accorto, come diceva Franco, che non tutto si può spiegare, avere il coraggio di camminare, di guardare, di dargli un nome, ma di accettare anche che non sia spiegabile, accettarlo così come è. Mi ricordo molto la frase che aveva detto Franco lì a Bari, la pazienza dell'uomo che nasce dal mistero di Dio, cioè si è sapienti nel momento in cui si accetta che non tutto si può spiegare e che c'è un mistero dell'uomo, un mistero di Dio, che poi ti fa comprendere che anche l'altro è un mistero, che non tutto è spiegabile attraverso la logica umana, e che appunto è fatto però di un cammino che tu devi attraversare. Per cui anche io non ci darei in pessimismo, ma veramente il coraggio di chi guarda la realtà è così com'è, però sapendo che c'è un Dio, che anche perché poi alla fine quella fragilità che coglievo un po' in questo libro, che alla fine sì, cioè sei paziente e riconosci che molto spesso esisti grazie alle relazioni. Una relazione che può sembrare, cioè, già mi vengo al mondo perché due persone nella loro fragilità hanno deciso di mettermi al mondo, e che alla fine anche molto spesso riesco ad attraversare dei momenti difficili perché c'è una persona accanto o perché ci sono delle persone accanto che ti aiutano. Quindi esisti per una relazione che può essere anche facile perché siamo fatti di uomini, però che grazie a quello riesco ad andare avanti.
A me colpivano due cose estremamente concrete, il fatto che c'è un cammino, c'è qualcuno che è caduto e qualcuno che lo rialza, l'uno rialza l'altro, e prima ha parlato di fatica, fisicamente rialzare qualcuno può essere estremamente faticoso, qui dice rialza, quindi vuol dire che ce la fa, quindi c'è qualcuno che comunque fa una fatica ma riesce. E poi mi colpisce il fatto del se si dorme in due si sta caldi. Allora qui c'è la stasi, nella stasi c'è un calore che richiama qualcosa secondo me legato poi al cuore, cioè il calore di un affetto, di un qualcosa di materiale che si costruisce nella stanza anche del dormire, cioè non è il dormire quei sogni di cui parlavo prima, ma è proprio un dormire, un fermarsi che crea un calore del cuore, insomma.
A me invece allora in generale piace molto la libertà che lui ha nel guardare le cose, nell'essere libero anche da temi di religione, da concetti suoi. Io vedo alla fine tu ti crei la tua realtà nel cervello e poi la proietti sulla realtà che c'è attorno. Lui al contrario, riesce proprio a essere così libero da guardare quello che c'è attorno e da lì ragionare su quello che è e su quello che non è.
Sì, per noi appunto che siamo di radici più greche e poi abbiamo fatto un po' di filosofia, anche se non l'abbiamo studiata, però più o meno sappiamo, eccetera, siamo abituati un pochino di più ad avere delle teorie, no? Uno presenta la sua teoria e se ci sono delle contraddizioni ci sono dei buchi nella teoria, no? Cioè se uno dice una cosa e poi dopo ne dice esattamente il contrario, dice ma no, c'è una qualcosa che non va, ne devi strutturarla meglio, no? La struttura, un discorso secondo appunto il principio di non contraddizione, eccetera, eccetera. Qui è un'altra mentalità, dove allora non è uno, ricordate, sono delle note, riflessioni che poi il discepolo raccoglie, no? Ma ecco, con la una, come dire, un realismo, anche a me piace questa parola, cioè più che pessimista, ottimista, io lo vedrei un realista, un realista credente, per lui Dio c'è, e c'è un rapporto in qualche modo, anche se poi lui dice guarda, cioè ci sono momenti in cui Dio, può essere stato anche lungo, e Dio è di sopra, Dio c'è al di sopra del cielo, è quello come è del suo agire, del suo modo, io non so dire nulla, io cerco di vivere sotto questo cielo e di cercare, anzi percepisco che questa ansia di cercare me l'ha messa nel cuore Dio, ce l'ha messa nel cuore Dio, anche se no, ho imparato col tempo che la pretesa di capire tutto è un inseguire il vento. Allora questo, diciamo, questo realismo così. Io leggerei ancora qualcosa, poi facciamo una pausa, ancora una decina di minuti e poi facciamo una pausa. E poi anche quello che dice Margherita, che credo che è un uomo che ha una fede e vive la sua religione con libertà, cioè nel senso che a partire dalla sua fede, la sua fiducia in Dio, che lo fa essere uomo, vive quello che, quando dico religione, dico tutto quella struttura da una parte che significa relazioni, strutture di relazioni, che da una parte ogni fede produce, ogni relazione produce, tra virgolette, dei riti, tra virgolette religiosi, diciamo di religiosi, ma in una coppia poi si creano dei riti. Cioè, nel senso di dire, no, una volta l'anno, soprattutto voi donne, ricordate che ci siamo sposati, cioè, è vero, eccetera. Allora poi al 25esimo si fa una messa, eccetera, eccetera. No, quindi sono dei riti, no, eccetera. Però il problema è quando questi riti diventano così strutturanti che non sono più espressione di una relazione. No, una relazione che è viva e che decide anche come questi riti esprimano o meno quella relazione, per cui quando non esprimono più si lasciano perdere, no? Allora, questo è il rischio di ogni religione, di diventare, no? Sapete, c'era quel detto che viene dall'India, no? Laddove un monaco in un monastero nelle montagne, eccetera. Allora andava a pregare in un posto del monastero dove c'erano tanti gatti, no? Allora, in particolare un gatto sempre che gli dava fastidio, cioè che gli si alzava addosso, allora lui con la pazienza, eccetera, eccetera. Però a un certo punto, dato che questo gatto proprio era. Allora cosa fa? Che quando andava a pregare, beccava sto gatto, aveva costruito una gabbia, lo metteva dentro, lo chiudeva, finiva di pregare e lo apriva e lasciava, no? Allora, secoli e secoli dopo, i discepoli di questo maestro, quando vanno a pregare, vanno a trovare il gatto, qualunque fare, per prenderlo, metterlo dentro una gabbia, non sanno bene perché, no? Però perché così faceva il maestro, no? E allora, come dire, rimane il rito senza che, no? Senza significato, che magari non c'è più neanche bisogno, no? E, ma perché si è fatto così, cioè si è fatto, no? La messa in latino, che nonostante questi, meno male che poi la storia va avanti, quindi anche tutta questa ripresa, ma Spidlich nella sua, no, tranquillità e profondità diceva, era come all'inizio a Roma, no? Quando, perché a Roma la prima comunità cristiana pregava in greco, perché si parlava dappertutto greco, poi che succede? Che il greco non lo capivano più e si è passato al latino, e c'erano quelli che dicevano, ma come si pregava in greco? Non è più, quindi, no, certe cose. Allora, quindi mi sembra un uomo libero, no? Un uomo con la sua fede problematica, che non, a partire dall'esperienza che fa di Dio, e credo che per esempio anche c'è un papa di cui noi non si parla più, e che è dimenticato, è stato un grande papa, per alcuni di voi prima che nascevate è stato Paolo VI, no? E si parla molto meno, si parla molto di più del Giovanni, e anche di Giovanni Paolo, no? E, però è un papa che ha vissuto dei tempi difficilissimi, cioè che ha avuto delle, andando all'incontro con gli operai dell'Italsider a Taranto, la prima cosa che disse, noi non possiamo capirci, non possiamo, perché siamo, no, perché purtroppo siamo dei mondi lontani, perché la Chiesa molte volte è lontana da voi, dalla, oppure il suo segretario Capovilla, Loris Capovilla, no? Cioè, che è morto forse, non mi ricordo, no, è morto. No, allora, no, ma forse, allora ma è stato anche per Paolo VI per qualche periodo, è stato anche per, comunque il suo segretario che racconta che una volta Paolo VI gli disse, ma la gente che dice del Papa? E allora il segretario prese coraggio e disse, Santità, magari dicono che lei sorride poco, e lui rispose dicendo, per quale motivo dovrei sorridere? No? Allora, cioè per dire, no? Persone libere che sanno anche rispetto al loro contesto religioso, no? Essere, cogliere e criticare, no? Attenzione, non, perché poi il rischio alcune volte è di coloro che diventano critici per professione, e a volte purtroppo si trovano anche nella Chiesa persone arrabbiate, no? Cioè che cadono nell'opposto di non saper cogliere neanche il bene che c'è, la luce che c'è, no? Cioè ma che diventano arrabbiati contro tutto e contro tutti e sono sempre contro, qualsiasi cosa, no? Sempre contro. No, e anche quello è una schiavitù, no? Entrare. E allora leggiamo ancora qualcosina e poi facciamo una pausa. Capitolo 5. Andiamo a vedere dopo Dio l'altro Dio, che è il denaro. Se nella provincia, versetto 7, capitolo 5, vedi il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo, poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta. In ogni caso la terra è a profitto di tutti, ma è il re a servirsi della campagna. E questo appunto è una constatazione che anche noi facciamo, del povero oppresso e la giustizia calpestati. E qui è un po' ironico, no? Satirico, un po' ironico, nel senso che in un'ironia amara, no? Quasi come appunto non ti meravigliare di questo, perché c'è una, si può leggere in diversi modi, no? Perché c'è un'autorità, un padrone, che però su di sé ha un altro padrone, che ce n'è un altro ancora su, tutta una struttura e una gerarchia di potere. E dice, perché in ogni caso la terra approfitta di tutti, naturalmente questo è una, come dire, è una constatazione ironica, dovrebbe essere a profitto di tutti, no? Cioè dovrebbe essere data a tutti, ma è il re a servirsi della campagna. E questo ci fa ricordare anche quella nel libro di Samuele, quando le tribù vanno da Samuele a chiedere un re, no? E Samuele gli dirà, guardate che voi non sapete la stoltezza che state chiedendo, no? E c'è quella bellissima favola che dice che appunto gli alberi si misero in cammino e andarono dall'ulivo e gli dissero, diventa nostro re. E l'ulivo disse, ma sarei folle a lasciar perdere il mio frutto che dà l'olio, no, che unge i re, eccetera, per mettermi a sbattermi, no, sopra di voi. Cioè, allora, andarono dalla vite e anche la vite disse, ma dovrei rinunciare al mio frutto che lieta i cuori degli uomini con il vino, eccetera, eccetera, per agitarmi sopra di voi. Allora, intanto che gli altri andarono dal rovo. E Rovo disse, se vuole, certo, venite, no, e riparatevi alla mia ombra. Il Rovo non fa ombra, no, ma tutte le spine, no, eccetera, quindi la stoltezza del re. Chi ama il denaro non è mai sazio di denaro, e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti, anche questo è soffio. Com'è drammaticamente vero questo, no? Cioè, sono parole che hanno più di 2000 anni e le viviamo anche noi, lo viviamo sempre più in una crisi sempre più generalizzata, no? Perché insieme ai grandi ricchi, cioè, ormai c'è un invidiarli, e a tutti i livelli, quando uno può prendere qualcosa per sé, no? Sembra che sia un inquinamento dei cuori generale. Se prima c'era ancora un po' più di morale cattolica, tra virgolette, che dava dei sensi di colpa, no? Oggi da una parte, vabbè, nel senso, il cuore mette più in luce il cuore dell'uomo, quello che è, no? Anche questo è soffio. Con il crescere delle ricchezze aumentano i profittatori, e quale soddisfazione ne riceve il padrone se non di vederle con gli occhi? Con il crescere delle ricchezze aumentano i profittatori, attorno ai grandi ricchi c'è tutto un nugolo, no? Una nuve di parassiti che cercano, abbiamo degli esempi mediaticamente molto... Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Un altro brutto guaio ho visto sotto il sole, vediamo come lo traduce un altro brutto guaio, 5-12, un ammalante male, forte questo, no? Cioè è una malattia, ricchezze custodite dal padrone a suo danno, l'avaro, uno, l'avarizia, sapete che, questo bisognerebbe ricordarlo più volte, secondo appunto i primi cristiani, l'avarizia era il vero peccato contro natura, perché noi peccato contro natura intendiamo qualcosa di sessuale, nell'ambito sessuale. Il vero peccato contro natura era la perizia. Perché loro dicevano, la natura dell'uomo qual è? La relazione. Dio ci ha fatti per la fraternità e i beni ci sono stati donati per poter vivere questa fraternità. Chi vive per i beni senza l'altro, no? Va contro la sua natura. Per cui è un male ammalante. È l'avaro che chi vive per custodire il suo denaro, no? L'esempio simpatico è Paperon dei Paperoni, che però appunto sono nei fumetti, ma no, di questi uomini che vivono, se ne vanno in fumo queste ricchezze, come un cattivo affare, e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle mani. Come è uscito dal grembo di sua madre, nudo ancora se ne andrà, come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. Quando predico, soprattutto in ambienti dove ci sono, cioè nelle parrocchie, vedo che più gli anziani sono quelli che muovono la testa, no, eccetera, perché dico pare, cioè, che uno accumuli tanti soldi, alla fine cosa ne avrà? Una bella tomba, no? Cioè con marmi, con le varie maniglie dorate, eccetera, no? Con delle statue bellissime, no? Alla fine è sempre tomba, no? Anche questo è un brutto guaio. Vediamo se dice un ammalante male, vediamo. 14. Quindi anche questo è un male ammalante. È un male ammalante. Che se ne vada proprio come è venuto. Quale profitto ricava dall'avere gettato le sue fatiche al vento? Vedete, torna sempre a questa cosa del profitto, no? Già quello che all'inizio avevo detto, qual è il profitto per tutte le fatiche, no? E allora anche di questo che vive per accumulare ricchezze. Tutti i giorni della sua vita li ha passati nell'oscurità, fra molti fastidi, malanni e cruci. Ecco quello che io ritengo, cioè pensate anche a quelle persone che vivono, cioè costantemente sui loro... c'è qualcosa di veramente di perverso anche nelle dinamiche della borsa, dei titoli, no? Perché tu vedi quelle persone che stanno tutto il giorno a guardare i loro titoli, le loro cose, immediatamente quanto lo spread, quanto la cosa, eccetera, no? Per cui quanto della tua vita passa su quello? Quanto cuore, no? E anzi, voi sapete che poi l'idolatria sta nel fatto che queste cose ti prendono e non le lasci quando vuoi. Cioè, il Dio di Gesù Cristo è un Dio che ti lascia libero. E una prova di questo sta nel fatto che tu lo puoi dimenticare e vivi. No? L'idolatria, nel senso come pensiero fisso, Non lo togli, non lo stacchi, a un certo punto ti prende e anche la notte ti torna e tu stai lì a pensare a questo e vuoi tentare di chiuderlo e questo ti prende, non ti lascia. Ecco quello che io ritengo buono e bello per l'uomo. È interessante, se da una parte ti dice tutto è soffio, però dall'altra parte ti dice io... No, però qualcosa di buono lo ritengo, è bello anche, no? Bello e buono, conveniente e buono per l'uomo. È meglio mangiare e bere, godere dei beni per ogni fatica sopportata sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà, perché questa è la sua parte. È bellissima questa frase, no? Cioè di poter, attenzione, dei beni, della gioia, che Dio gli dà, che Dio gli dà. Nei pochi giorni, perché così ci appaiono, soprattutto da un certo punto della vita in poi, no? Una parte della vita ce l'avevamo tutti davanti e sembravano non finire mai. Poi a un certo punto passano e cominciamo a renderci conto che invece il tempo si fa breve. E però dice la parte dell'uomo, no, dice Coelho, è quella di... No, godere di questi beni che il Signore dona, che sono dono di Dio. Vedete, anche qui è un po' contraddittorio, no? Perché ricordate tutto quello che dicevamo prima, lui non vuole fare, da una parte dice Dio sta sopra il cielo, da una parte dice Dio ci dona, no? Che questa è la sua parte. Inoltre ad ogni uomo al quale Dio concede ricchezze e beni e gli dà facoltà di mangiarne, prendere la sua parte e godere della sua fatica, anche questo è dono di Dio. Notate anche qui, non c'è di per sé non c'è un contro le ricchezze, non è il problema delle ricchezze o di quanto uno riesce a guadagnare, eccetera. Come anche nel Vangelo, il problema del ricco e pulone non è nel fatto di essere ricco, il problema del ricco è di non accorgersi dell'altro che sta fuori dalla tua casa e che sta, no? Ma non è nella ricchezza, no? E non renderti conto dell'altro, del dimenticare l'altro. E quindi dice godere della sua fatica, anche questo è dono di Dio. Egli infatti non penserà troppo ai giorni della sua vita, perché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. Qui è ottimista o pessimista? E anche qui è appunto una provocazione, no? Però è molto bello questo, no? Cioè, poter vivere anche liberati dall'angoscia, no? del passare della vita, no? Che poi molte volte ti prende quella tristezza che poi allora non ti fa vivere neanche quelle gioie che il Signore dona, no? Bene, facciamo una pausa e dovremmo salutare Alessia e Tonia che partono adesso. Ciao! Poi magari Alessia ci inviterà tutti a casa sua, lo stesso per Antonia, a Roma.
Non è che c'è la lavanderia sopra.
Il balconcino e anche. Ecco, allora per cene, serate danzanti, feste, a casa di a Roma. Bene, facciamo una pausa.